Capitolo terzo. Sei di speranza fontana vivace. Il cristianesimo è l'annuncio dell'avvenimento di Cristo, di Dio, che è entrato nel mondo come uomo. Il mistero non è più l'inconoscibile. In senso cristiano, mistero è la sorgente dell'essere, Dio, in quanto si comunica e si rende sperimentabile attraverso una realtà umana. Questo modo concreto non può più essere eliminato, è e resta decisivo per tutti e per sempre. La Chiesa è la continuità dell'avvenimento dell'incarnazione nella storia, ciò che permette all'uomo di oggi di essere in rapporto con Cristo. Ma non si può parlare della Chiesa senza guardare alla donna da cui essa è nata e continuamente nasce. Maria, Madre di Cristo. La Madonna è stata eletta perché fosse e creasse la prima dimora, il primo tempio di Dio nel mondo, del Dio vero e vivo. È stata scelta perché fosse la prima casa di Dio, il primo contesto, il primo ambito, il primo luogo in cui tutto era di Dio, del Dio che veniva a vivere tra noi. Quando in Palestina, a Nazaret, ho visto la piccola, restante casa grotta in cui viveva la Madonna e ho letto una targa di nessun conto su cui è scritto «Verbum caro hic factum est», il verbo si è fatto carne qui, sono rimasto stupito e come pietrificato dall'evidenza improvvisa del metodo di Dio, che ha preso il niente, proprio il niente, per entrare nella storia. Il verbo si è fatto carne nelle viscere di una ragazza di 15-17 anni, come ognuno di noi è stato carne nel seno di sua madre. Attraverso la maternità della Madonna, Dio si è reso parte dell'esperienza umana, dell'esperienza dell'io umano e di ogni azione che esso compie. È attraverso Maria che tutto il rinnovamento del mondo passa. Come è passata da Abramo la scelta del popolo eletto, così il nuovo e definitivo popolo di Dio, cui noi siamo stati chiamati da Cristo a partecipare, passa dal ventre di una ragazza, dalla carne di una donna. Per questo Maria è la madre dei viventi, e la felicità per tutti gli uomini passa e passerà attraverso la sua carne e prima ancora il suo cuore, il suo sì, il suo fiat. Il fiat di Maria è abbandono al mistero, segna la giustizia perfetta di una creatura di fronte al suo creatore, riconoscimento di una presenza più grande di sé. È la fede. In Maria la fede si è espressa con il fiat, che è come un soffio, come un nulla, come era nulla quella piccola ragazza. Questo enorme gesto, senza del quale tutta la storia dell'universo sarebbe cambiata, era come un soffio, fiat, il soffio della libertà, e la libertà è capacità di aderire all'essere, al mistero che invade la nostra vita, fiat. Sì, nell'intimità impenetrabile di questo gesto di libera accettazione sta la chiave di volta per il misterioso incontro di Dio e di Maria, e la misura gigantesca di questa donna, benedetta tra tutte, di questa viandante vittoriosa dell'umano cammino, ut gigas ad currendam viam. Fiat, aderisco a te, Signore. Quale libertà ha avuto Maria di fronte al fuori norma assoluto che le stava accadendo, da cui è dipeso il destino di tutto il mondo? Il punto che più colpisce quando si legge il Vangelo nel racconto dell'Annunciazione è quando l'angelo termina di parlare e la Madonna dice: «Sì, avvenga di me secondo la tua parola». E l'angelo se ne partì da lei. Pensiamo in quale solitudine, anche psicologica, sia trovata quella ragazza nelle condizioni nuove nelle quali il Signore l'aveva messa. Con tutti gli altri ignari e con il niente cui appoggiarsi, a cui appoggiare un'evidenza comunemente umana. Non c'era nessuna apparente motivazione, eccetto che la lealtà con il ricordo. Avrebbe potuto dire: sarà stata un'illusione, è stata solo una mia fantasia. E l'angelo se ne partì da lei. La fede è proprio quella forza piena di attenzione con cui l'anima aderisce al segno di cui Dio si è servito e sta a questo segno con fedeltà, nonostante tutto. In ciò si coglie il culmine della fede, fatto di verità della ragione, di lealtà con la propria storia, con ciò che era appena accaduto, e di fedeltà alla grandezza di Dio di cui un cenno l'aveva raggiunta con evidenza. La grandezza dell'uomo è nella fede, nel riconoscere la grande presenza dentro una realtà umana. Poiché ha detto sì alla modalità con cui il mistero conduceva le cose, la sua vita è una luce di aurora per tutti noi e per tutti gli uomini fino alla fine, come sintetizza mirabilmente Dante nel suo inno alla Vergine. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e Giuso, intra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Ella ha potuto dire di sì, e allora il Verbo si è fatto carne, è diventato presenza. La Madonna ci introduce nel mistero, cioè nel senso delle nostre giornate, nel significato del tempo che scorre. Ci guida nel cammino il suo sguardo, ci educa il suo esempio, la sua figura costituisce il disegno del nostro proposito. Madre generosa, ella genera per noi la grande presenza di Cristo. Siamo consolati, perdonati, confortati, alimentati, arricchiti, allietati da quella presenza che rinasce dalla carne della Madonna. Per questo a lei chiediamo ogni giorno di farci partecipi della sua libertà, della sua disponibilità, della sua via. La formula più sintetica e suggestiva che esprime l'autocoscienza della Chiesa come permanenza di Cristo nella storia è «Veni Sancte Spiritus», «Veni per Mariam». Questa invocazione afferma il metodo scelto da Dio ed esprime il desiderio struggente di una coincidenza tra il rapporto con Cristo che nello spirito è generato e la realtà che è il seno di quella donna. Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam. Quello che è accaduto 2000 anni fa si ricompone e si ripete in tutti i rapporti che fissano la trama della vita degli uomini e la trama che è dentro la storia, cioè la storia di Dio dentro la storia del mondo. Alla fine del percorso. Le riflessioni, che qui si concludono con un gioco di parole, sono state chiamate percorso, proprio per sottolinearne il significato di cammino e per affermare come queste nostre lezioni abbiano inteso semplicemente indicare delle pietre miliari in grado di evidenziare i passi da compiersi per essere ragionevoli. Il valore di tale traiettoria, infatti, sta nell'esercizio da essa esigito di consapevolezza critica e volontà libera, elementi senza dei quali ogni adesione o rifiuto si trovano depauperati di ciò che li rende effettivamente umani. E poiché l'uomo è viator in questo mondo, è un viaggiatore teso alla sua meta, un camminatore comunque, meglio è che tale strada conosca e ami, almeno quel tanto da non perdere troppo tempo e fatica. Ciò che trattiene l'energia di movimento dell'uomo, ciò che lo frena o lo blocca, è da considerarsi un grave danno alla sua persona. Ripetiamo perciò in questa conclusione l'avvertimento nei confronti della trappola dello scandalo, inteso come indebito ostacolo al cammino. Tale trappola, che Guardini descrive come un negare con ragioni secondarie ciò cui per ragioni fondamentali si deve acconsentire, è in agguato per chiunque, per chi deve decidere la direzione della propria strada e per chi, avendola decisa, vuole percorrerla consapevolmente in ogni suo passo. Ed è proprio la non confusione tra ragioni fondamentali e problematiche secondarie ciò che questo percorso ha voluto affermare, indicando il luogo delle une e delle altre per ciò che concerne l'esperienza cristiana. Tanto più che lasciarsi scandalizzare, lasciarsi fermare nel proprio cammino è sempre indizio di vulnerabilità da parte di chi viene impedito. Questo tende a sottolineare nella questione una ferita, ferita di cui soffre ogni uomo. Prevenire e curare quella ferita è lo scopo di un metodo ragionevole per affrontare la realtà. La proposta cristiana affronta la persona direttamente e nel suo presente, chiede di essere verificata con tutti gli strumenti di una esperienza pienamente umana, perciò profondamente personale e, come in ogni altro caso di autentica umanità, radicata in un rapporto sociale, comunitario. La tentazione per l'uomo è quella di insabbiarsi nel considerare in quella proposta, presente o passata, solo aspetti secondari che spesso gettano luce sulla sua soggettiva fragilità e non rappresentano una oggettiva e completa disamina dei fatti. Non è inutile infine ricordare ancora una volta come l'atteggiamento di disponibilità e di apertura sia essenziale in questo cammino. Dilatare la nostra capacità di uomini in una strada di libertà è quanto la Chiesa intende educarci a fare, e la ricerca ed esperienza del vero cui essa ci introduce disegnano nel tempo l'autentica statura dell'uomo da sempre e costantemente assetato di realtà, di essere.